Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi. Siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa vi avevo raccontato che io ho un bellissimo indicatore dell'arrivo di due stagioni, la primavera e l'autunno, che mi godo dal mio poggiolo. Si tratta di un ipocastano di cui sto osservando la fioritura delle pannocchie. Io e lui siamo amiconi, appena comincio a vedere che si è fatto coraggio e sta mettendo fuori le foglie, lo saluto, gli chiedo come sto, se va tutto bene, e poi osservando che la foliazione procede regolarmente, gli dico che è tanto bravo, insomma lo incoraggio e insomma abbiamo stabilito un legame di simpatia. Ed è proprio questo l'albero di cui volevo parlarvi questa settimana. È conosciuto anche come castagno d'India. Questa pianta, il cui nome scientifico è Esculus hypocastanum L, si presenta come un maestoso albero che può arrivare a raggiungere anche i 20-25 metri. Viene fatto crescere soprattutto per scopi ornamentali, data la sua bellezza. Nasce forse nell'Asia Minore o nella parte nord della Grecia o in Albania, per diffondersi poi un po' da ogni parte grazie alla sua coltivazione. La sua origine deve essere molto antica e la colonizzazione che questa pianta ha fatto, estremamente ampia, se i suoi semi sono stati trovati anche in palafitte preistoriche vicino a Peschiera del Garda e in Trentino, più precisamente in prossimità del lago di Ledro. L'aggettivo hypocastanum, che definisce esattamente questa specie, deriva dal fatto che anticamente si pensava che questa pianta potesse guarire le malattie dei cavalli. Le foglie palmate, grandi e composte da 5-7 foglioline, compaiono tra marzo ed aprile, seguendo la temperatura dell'aria. Mentre, sempre tenendo ben presente il fatto che la bacchetta delle orchestre delle fioriture sta nelle mani del più caldo o meno caldo, la comparsa delle sue grandi pannocchie è fine aprile, come adesso per la mia, per esempio, ma anche verso maggio. I fiorellini, uniti insieme, vanno a definire una struttura piramidale eretta, lunga anche 30 centimetri, che attira il nostro sguardo pieno di ammirazione. Il colore dei piccoli fiori può essere bianco, che è il colore dominante. Tutti gli ipocastani, in realtà, dal punto di vista della genetica, dovrebbero essere così. Però ce ne sono anche di rosati o di rosa rossastri. Questa seconda gradazione cromatica è un prodotto dell'uomo ed è stata ottenuta grazie all'incrocio di due piante, una che proveniva dal Nuovo Mondo e l'altra dal Vecchio, e più precisamente dalla Grecia. Si tratta quindi di una specie ibrida. Mentre il riccio della castagna è molto spinoso, quello dell'ippocastano, chiamato anche popolarmente castagna matta, lo abbiamo visto, lo è tanto tanto meno e anche la loro forma è diversa. Nella ipocastagna c'è una sola grande castagna che ha una scorza bruno-rossiccia molto brillante e una grande macchia grigia e rotonda. Che cos'è questa macchia grigia e rotonda? È la cicatrice che teneva attaccato il seme alla sua placenta. Dunque la cicatrice di che cosa? Del piccolo cordone che teneva attaccato il seme alla sua placenta. Si chiama ilo. Se non capite che cos'è, vi faccio un altro esempio nel caso delle leguminose. Quando apriamo il baccello dei piselli o dei fagioli, il singolo pisello e come pure il singolo fagiolo sono attaccati alle due, chiamiamole così, le due valve, ma in questo momento non ho presente il nome, alle due parti che però verranno scartate, sono attaccate con un piccolo peduncolo e noi per poter avere i piselli e i fagioli dobbiamo sgranarle. Ecco, quello è l'ilo. Dunque la polpa dell'ipocastagna è farinosa e all'interno troviamo dei tannini, delle saponine e la fecola. Un tempo questa polpa farinosa era trasformata in farina, serviva per rendere più bianche le lenzuola e il bucato. Perché? Perché era capace di sciogliere molto bene i grassi e gli oli. Dobbiamo ricordare che l'ipocastagna non va assolutamente mangiata, però dopo purificazione delle sostanze amare che contiene, cioè in modo particolare dei tannini, si può ricavarne una fecola. Sì, proprio quella che ci serve per fare i dolci, come la fecola di patate. E questa fecola può essere usata anche in pasticceria. Ma direi che essenzialmente l'utilizzo delle ipocastagne è quello di foraggio per maiali e per pecore. E poi per chi ha degli zoo, dei giardini zoologici, è importante per l'alimentazione dei cervidi, i quali se ne servono molto volentieri e con grande abbondanza. Chi invece considera l'ipocastano un frutto proprio molto importante è l'industria farmaceutica, perché questa industria è capace di estrarre le saponine e i tannini che hanno proprietà astringenti, ne parlavamo la settimana scorsa. Queste sostanze, i tannini, sono presenti anche in altre parti della pianta. E si trovano in prodotti erboristici, creme, che vengono utilizzate localmente e per dare sollievo a chi soffre di stasi venosa, pesantezza delle gambe, vene varicose ed emorroidi. È facile trovare nell'erboristeria creme, trovate scritto proprio ipocastano. Il legno di questa bella pianta ornamentale non è di buona qualità. La sua caratteristica di essere tenero fa sì che tenda facilmente a rompersi, però serve per fabbricare tavoli da cucina, forme per cappelli, cassette da frutta e casse e poi serve per il riscaldamento. Quando si fanno crescere gli alberi di ipocastani per aumentare il patrimonio boschivo di una regione e in generale diciamo dello Stato, ci sono delle specie arboree di grande valore per la silvicoltura. Da questo punto di vista l'ipocastano vale pochino. Un'ultima cosa, se volete una tenera immagine di questo albero che si ricollega alle mie prime parole di introduzione. La pianta si colloca facilmente nei cortili degli edifici scolastici, come parimenti nelle, per esempio nelle caserme, o comunque nei posti dove, nei luoghi dove c'è la possibilità di avere molto spazio. E perché vi ho introdotto questa immagine? Perché è una pianta che fa divertire i bambini con le ipocastagne. E ne approfittano quando ci sono per usarle come giocattoli a mo' di palla, oppure per tirarsele dietro, però con la speranza di non farsi male, perché sono molto dure e sono capacissime di farlo, soprattutto se i bambini lanciano le cose con violenza. Bene, a questo punto direi che ho concluso la nostra bella pianta ornamentale e vi do appuntamento alla settimana prossima. Auguri che sia serena.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini. Thank you.